Da dove viene?
Casini 5, lezione 2.
Questa fede nella risurrezione che giustifica il martirio. E questa domanda in Israele, cioè fra i pii di Israele, chiamiamoli così, i pii, Hasidim, è una parola che c'è in Maccabei, e vuol dire, si traduce, su quali testi della Torah e dei profeti si fonda la fede nella risurrezione. Perché una cosa che nasce in Israele deve fondarsi sempre sulla parola dei profeti, della Torah e dei profeti. Quindi su quali testi? Uno l'abbiamo già visto. Una fede, ripeto, che fonda il martirio. Ecco, la persecuzione violenta a motivo della fedeltà alla Torah metteva i pii di Israele, Hasidim, nel disperato bisogno di tre cose. Faccio per riassumere questo. Perché è in questo contesto che, diciamo, nasce, che si esplicita in modo chiaro la fede nella risurrezione escatologica. E quindi è un contesto molto importante. La prima cosa di cui c'è assolutamente bisogno è una spiegazione del perché. Perché era venuta su di loro, su Israele, questa visita dell'ira del Signore, questa persecuzione. La seconda cosa di cui c'era bisogno era un'istruzione. Che cosa dovevano fare? Cosa si deve fare di fronte a questo? La terza cosa di cui c'era bisogno è la consolazione. Dal momento della persecuzione mette a repentaglio la vita stessa. C'è assolutamente bisogno di una consolazione. Coloro che fra i pii, questi Hasidim, avevano istruzione e sapienza, cioè i maschilim, questo non sono voglio per fare, è utile però aver sentito alcune di queste parole, perché diventa un termine tecnico maschilim, sono quelli che istruiranno gli altri, sono molto importanti per Daniele, molto importanti, lo vediamo al capitolo 12. Cercano, diciamo, nella Torah dei profeti una spiegazione, una istruzione e una consolazione. Allora, spiegazione. Perché è caduta su Israele questa tremenda persecuzione? Allora, la risposta generale è facile, perché tutta la Bibbia lo dice, ma non è detto che sia sufficiente o che tutti si accontentassero di questo. E la risposta è per i peccati di Israele. Perché i profeti, la Torah, il Deuteronomio, eccetera, i peccati. Non è detto che siano i peccati di quelli che subiscono effettivamente i peccati del popolo. Punizione per i peccati. Quali peccati? Commessi da chi? Per l'autore, qui le risposte potevano essere diverse in Israele. Per l'autore del secondo libro dei Maccabei si trattava di una punizione a motivo dei peccati degli ellenizzanti, cioè di tutti quelli che erano favorevoli alle istituzioni, all'ellenizzazione. Tra parentesi, una certa ellenizzazione era poi di tutti, intendiamoci, non dobbiamo fare il bianco e il nero, perché, ma qui si trattava di fedeltà a che punto. Qui ci sarebbe da leggere certi brani che non possiamo farlo adesso. Avrei dovuto forse non fare la prima parte, però avevo un po' di tempo per leggere qualcosa di più, non importa, cioè in cui si vede cos'è in questione, almeno per questi autori. più contemporaneo rispetto alla Shoah. Anche se io poi mi fermo qui, non vado oltre perché sarebbe da approfondire. Non tutti solo sanno questo, non è noto tanto questo. Ma qui parlo dei religiosi solo, cioè del mondo, perché la maggior parte forse non sono più religiosi, gli ebrei, in Israele sicuramente no. E sto parlando dei religiosi, degli ortodossi religiosi. In questo quadro dei religiosi ci sono posizioni opposte rispetto al sionismo. Allora, gli antisionisti religiosi radicali spiegano la Shoah come una punizione caduta su Israele a motivo del sionismo. Questi oggi sono un piccolo gruppo, ma estremamente significativo, per i quali il concetto è chiaro, sulla base delle scritture, sulla base dei profeti e di tutta la loro tradizione. Il sionismo e lo Stato ebraico sono una irruzione satanica nella vita di Israele, sono una ribellione flagrante contro la Torah e contro il Signore, sono un tradimento di massa della vocazione di Israele nel mondo, sono la disubbidienza ai giuramenti imposti da Dio a Israele, uno dei quali è, questo tutto fondato nel Talmud, uno dei quali è la sottomissione ai gentili, eccetera. Allora, questo, questi spiegano una cosa come la Shoah in questo modo, non possiamo dirlo noi, c'è chi lo dice, cioè poi naturalmente sono posizioni diametralmente opposte. Questi, alcuni di questi, ecco, vedono negli ellenizzanti, questi martiri, questi maschilime, questi martiri, la causa dell'ira di Dio che cade su Israele attraverso questa grande persecuzione. Per l'autore del secondo libro di Maccabei, i peccati cruciali erano gli atti degli ellenizzanti, i quali si associavano troppo strettamente ai, tra virgolette, greci, e ne seguivano i costumi e gli ideali. Qui basterebbe, io vi cito solo, poi potete vedere, secondo libro dei Maccabei, per esempio, capitolo 4, versetti 10-17. Cioè, tutte le istituzioni elleniche vengono al ginnasio, cioè cambia la vita di Israele, la sua tradizione. Ma molti ebrei pii notarono sicuramente, io sto facendo anche un po' un commento del capitolo settimo, perché nei discorsi dei martiri emergono questi punti, anche se potrebbero notare più da vicino. Molti degli ebrei pii notarono sicuramente la sproporzione fra i peccati degli ellenizzanti e una punizione che cadeva anche sui pii. I peccatori ellenizzanti non avevano commesso una vera e propria idolatria, in fondo. Quindi, per esempio, per l'autore di Daniele capitolo 9, non possiamo esaminarlo, lo cito solo, le sofferenze attuali di Israele, sotto Antioche Epifane, rappresentavano l'ultima fase di 70 settimane, di 70 periodi di punizione da parte di Dio, imposta da Dio su Israele, per gli odiosi peccati commessi prima della distruzione del primo tempio, sotto il regno di Manasse soprattutto, che è un re che regna, mi pare, 50 anni in Israele, che precede non di molto la distruzione del tempio. La prima distruzione del primo tempio, che avviene da parte dei babilonesi nel 586 a.C., inizio, la prima metà del VI secolo a.C. Allora, voi vedete che qui la spiegazione po' diversa, cioè si deve risalire molto indietro, c'è un peso dei peccati che vengono da noi scontati. Ma ci possono essere anche altre spiegazioni, le troviamo tutte queste cose accennate, soprattutto questa nei martiri, a questa sproporzione fra il peccato e la punizione. La punizione poteva sì essere venuta a motivo dei peccati, ma la sua sproporzione non era nelle intenzioni di Dio, ma dipendeva dallo strumento da Dio usato, in questo caso un Dio, cioè dall'orgoglio dello strumento, il quale andava molto al di là del compito ricevuto da Dio. Questo modo di vedere trovava fondamento nel libro di Isaia ed è condiviso dall'autore del secondo libro dei Maccabei, e si ritrova nelle parole, e questo era un punto che volevo farvi notare, delle parole dei martiri, i quali dicono: sì, noi soffriamo per i nostri peccati, ma non credere che Dio aveva abbandonato Israele. In secondo luogo, noi soffriamo per i nostri peccati, ma tu combatti contro Dio e tu sarai punito, perché è vero che noi soffriamo per i nostri peccati, tu vai molto al di là, tu sei un bonito e vai molto al di là e quindi sarai punito. I punitori avevano bisogno anche di una istruzione, diciamo, questa sarebbe la spiegazione, dove si spiega questa situazione del piano di Dio. L'istruzione, cioè cosa bisogna fare, qui le risposte sono molto diverse. I pii erano posti di fronte a un dilemma molto difficile. Perché? Perché credevano, da un lato, che Dio aveva loro comandato di ubbidire alla Torah, da un lato, e dall'altro di ubbidire e stare sottomessi al Re. Questo corrisponde al Talmud anche successivamente, alla sistemazione di una vita di Israele nell'esilio. Uno dei giuramenti è la sottomissione ai gentili, con la speranza che non esagerino, mentre dovrà poi rendere conto a Dio. Però sottomissione fino a che Dio stabilisce, fino a che non venga il Messia. E allora miracolosamente, tuttavia, dopo, questo è il Talmud, non certe interpretazioni di oggi, ma il Talmud è così, allora miracolosamente tutto si risolve. Non c'è guerra, insomma, c'è il ritorno alla terra, c'è la redenzione. C'è l'effetto della redenzione di Israele, anche la conversione del mondo, eccetera. Quindi ubbidire a Dio, ubbidire alla Torah e ubbidire la sottomissione al Re. Qui però il Re comanda di violare la Torah, pena la morte. Cosa si fa? Mattatia, questo è un punto interessante, e si potrebbe leggere qualcosa. Mattatia, che è il padre dei Maccabei, diciamo, l'iniziatore, introdusse il principio che Dio poteva non avere comandato di ubbidire al re Antioco IV, ma i pii oppositori di Mattatia non erano d'accordo con Mattatia e dovettero affrontare enormi difficoltà per amore della Torah. Si può leggere l'eco di questo in primo libro dei Maccabei, primo libro, questo lo leggiamo, poi sarà l'unica forse. Primo libro dei Maccabei, capitolo 2, versetti 29. È qui. Prima parla di tutte le persecuzioni, ecco, che spiombano su Israele, eccetera. E poi dice: allora molti, io leggo dal versetto 29 del capitolo 2, primo libro dei Maccabei. Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero nel deserto per stabilirvisi con i loro figli, le loro mogli e i bestiami, perché si erano inaspriti i mari sopra di loro. Fu riferito agli uomini del re e alle milizie che stavano a Gerusalemme, nella città di Davide, che laggiù, in luoghi nascosti del deserto, si erano raccolti uomini che avevano infranto le dita del re. Molti corsero a inseguirli, li raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e si prepararono a dare battaglia in giorno di sabato. Notate questo punto che è essenziale, in giorno di sabato. Dicevano loro, ora basta, uscite, ubbidite ai comandi del re e avrete salvo la vita. Probabilmente questi che li seguono sono sempre degli ebrei. Ma quelli risposero, non usciremo né seguiremo gli ordini del re profanando il giorno del sabato. Quindi si precipitarono all'assalto contro di loro, ma essi non risposero loro, né lanciarono pietre, né ostruirono i nascondigli, dichiarando moriamo tutti nella nostra innocenza. Ci sono testimoni, il cielo e la terra, che ci fate morire ingiustamente. Così quelli ci lanciarono contro di loro in battaglia di sabato, ed essi morirono con le mogli e i figli e i loro bestiame, in numero di circa 1000 persone. Quando Mattatia e i suoi amici lo seppero, ne fecero grandi pianto, poi dissero tra loro, se faremo tutti come hanno fatto i nostri fratelli e non combatteremo contro i pagani per la nostra vita e per le nostre leggi, in breve ci faranno sparire dalla terra. Presero, vedete, si presero in quel giorno questa decisione, combatteremo contro chiunque venga a darci battaglia un giorno di sabato e non moriremo tutti come sono morti i nostri fratelli nascondigli. Sono due posizioni molto diverse che non finiscono qui. In un certo senso l'innovazione è di Mattatia e dei Maccabei. I primi conoscevano molti esempi di Israele, di israeliti che avevano accettato il rischio della morte, ma erano stati da Dio liberati. Per esempio nel libro di Daniele, anche altri, nel libro di Daniele ricordate, sono presentati proprio come esempi, Daniele nella fossa dei leoni, capitolo 6 mi pare di Daniele, Daniele nella fornace ardente, capitolo 3, e viene liberato. Però ci sono anche altri esempi in cui alcuni esempi di figure che accettarono il rischio della morte e perirono, ma sempre con una qualche promessa che Dio avrebbe vendicato il loro sangue. Qui abbiamo parecchi testi che poi troverete, non ci fermiamo. Queste promesse, ecco, siamo alla terza esigenza, cioè la consolazione, queste promesse di vendetta e di giustificazione da parte di Dio furono tra le più importanti consolazioni che i pii trovarono nelle scritture. Questo sarebbe anche molto interessante come chiave per leggere molti passi delle scritture. Quando troviamo vendette annunciate, Dio vendicherà, sono i testi consolatori. A chi servono queste parole? Tanto non succedono nella storia. A chi servono? Non succedono nella storia, perché questi si vanno al martirio. Ma Dio ci vendicherà. Servono alla perseveranza di quelli che devono avere fede. Dio ci vendicherà. Non sono, cioè, diciamo, non hanno lo spirito che Dio nella storia, che noi dobbiamo fare la vendetta, cioè, noi dobbiamo vendicare per fare il contrario. Sono i martiri inermi, l'espressione del martirio inerme, che per sé funziona per chi lo dice, acquista coraggio nell'affrontare il martirio, sapendo che Dio vendicherà il suo sangue, cioè lo giustificherà. E la funzione di questi testi è essenzialmente questa. Ecco, uno dei testi più importanti, questa è la mia conclusione, ho finito. Uno dei testi più importanti in questo periodo è Isaia. E lì, che non solo da Daniele, dai Maccabei, ma anche da altri scritti che non sono nella Bibbia, per esempio il libro dei Giubilei, eccetera, è lì che, soprattutto in Isaia, non solo, ma soprattutto in Isaia, si trovano molti testi interpretati così, e questo è interessantissimo, perché come certi testi vengono intesi della promessa della giustificazione finale, cioè della risurrezione. E Isaia parlava effettivamente, abbiamo visto, del servo sofferente, sfigurato, oppresso, messo a morte, ma che avrebbe poi goduto una vita in un'esistenza gloriosa. Questo abbiamo visto, noi lo interpretiamo in senso messianico, anche la tradizione, ma era interpretato a quel tempo molto, il servo sofferente è identificato o con Israele, che non è lontano dall'intenzione di Isaia, oppure con qualcuno dentro Israele, essenzialmente i martiri, e quelli sono i servi sofferenti che muoiono per la nazione. E questa interpretazione, per esempio, la troviamo in Daniele 12, 2, 3, il testo che dobbiamo leggere, non l'avete letto, Daniele 12.
Israele, chiaramente,
Ma quale Israele? L'Israele fedele, l'Israele martire, perché noi vediamo che dentro Israele c'è il problema, quindi probabilmente Israele martire. Notate che questa spiegazione non ostacola, non contraddice l'interpretazione messianica del figlio dell'uomo, perché nella lettura messianica, anche ebraica, antica, il figlio dell'uomo, cioè il Messia, rappresenta il suo popolo. Quindi qui figlio dell'uomo è il popolo dei santi, ma figlio dell'uomo può anche essere il rappresentante del popolo dei santi. Ecco, finiamo con due testi di Isaia. Avevo citato altri testi, ma finiamo con due testi in cui Isaia parla secondo questa interpretazione. Sicuramente noi stiamo sempre vedendo come questi, anche in se stesso, ma come questi testi sono citati, diventano il fondamento della speranza della risurrezione in contesto di rinuncia alla propria vita per la fedeltà a Dio. Il primo è Isaia 25, versetto 8.
Dove scenderà? Perché si fa scendere la rugiada. Da dove?
dalla testa del santo, benedetto egli sia. Dove è scritto? Come è detto, io dormivo, ma il mio cuore vegliava. Voci del mio diletto che bussa. Aprimi, sorella mia, mia amica e mia colomba, perfetta mia, perché il mio capo è pieno di rugiada. La rugiada scende dal capo di Dio, piena di rugiada, è un riferimento, cioè il cantico fa riferimento a Isaia e probabilmente a Osea. Il cantico è tutto allusivo, e il fatto che il capo sia pieno di rugiada non va solo letto seguendo l'immagine, perché c'è sempre l'immagine. Ma dietro il cantico è scritto così, segue l'immagine, ma se uno segue solo l'immagine non capisce più niente a un certo punto, perché non si capisce neanche chi sono questi qui. Infatti gli esegeti moderni non riescono a cavarseli, a mio parere. Non si sa se sono dei bastoletti, se sono dei re, cosa c'entra Salomone con la lettiga, non si capisce più niente. C'è un pastore che pascola il gregge nel giardino in mezzo ai gigli, ma voi avete mai visto una cosa così? Cioè, i gigli cosa sono? Quindi da un lato è un genio quello che l'ha scritto, da un lato è capace di rappresentare, di seguire la logica, una certa logica dell'immagine, ma nello stesso tempo sono continui riferimenti ai profeti, soprattutto a Isaia, a Osea.